Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Si parla sempre di più delle possibilità offerte dall'utilizzo di intelligenza artificiale in medicina. Soprattutto negli ultimi anni queste tecnologie hanno fatto passi da gigante in diversi aspetti della medicina e della cura dei pazienti. In particolare però questa mattina vedremo come l'intelligenza artificiale potrebbe essere una risorsa chiave per i pazienti geriatrici. Lo facciamo dando il benvenuto al professor Arduino Mangoni, direttore del Dipartimento di Farmacologia Clinica della School of Medicine alla Flinders University del South Australia. Buongiorno, bentrovato, anzi benvenuto su SBS Italian.
Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci puoi fare degli esempi pratici di quali siano gli utilizzi in ospedali pubblici oggi di intelligenza artificiale?
L'intelligenza artificiale in realtà c'è già da diversi anni. Per esempio, i primi utilizzi di intelligenza artificiale sono quelli utilizzati dalle macchine per fare l'elettrocardiogramma. Quando uno fa un elettrocardiogramma, normalmente, vedendo il tracciato, il medico scrive un referto. Però l'intelligenza artificiale è stata usata già da diversi anni per dare un'interpretazione iniziale ad un elettrocardiogramma. Vista l'esperienza accumulata da questo programma con elettrocardiogrammi precedenti, e poi sta al medico vedere se questo referto iniziale generato dall'intelligenza artificiale è corretto oppure no. Quindi in realtà metodi molto semplici di intelligenza artificiale ci sono già da diversi anni, e questo è stato anche usato nel campo della radiologia per fornire dei referti automatici su test abbastanza semplici, che non richiedono un'interpretazione da parte di un medico o comunque di un professionista sanitario. Come ad esempio un radiografo oppure un ottometrista più che un oftalmologo, diciamo così. Quindi ci sono delle professioni che forniscono sicuramente degli input professionali molto utili alla popolazione, però non hanno un training che consente di valutare il paziente in tutte le sue diverse caratteristiche, per cui ci sono dei tipi di intelligenza artificiale che possono essere utilizzati e sono stati utilizzati in diversi anni per fornire delle risposte a dei quesiti abbastanza semplici, per esempio un elettrocardiogramma oppure una radiografia del torace in un paziente relativamente sano. Però chiaramente, soprattutto negli ultimi 50 anni, la medicina è diventata estremamente complessa. E quali sono i motivi di questa complessità? Beh, diciamo che fino a un secolo fa molte persone morivano entro i 40, 50, 60 anni. Se uno aveva un ictus oppure un infarto, il più delle volte si moriva. Chiaramente con l'avanzamento delle tecniche diagnostiche terapeutiche, per esempio l'introduzione delle unità di cura coronarica negli anni 70, negli anni 80, chiaramente molti pazienti che hanno questi eventi acuti oppure un'infezione severa sopravvivono a questo evento acuto, quindi vivono molto di più. Però cosa succede? Succede che anche la complessità del paziente aumenta in maniera esponenziale, perché uno prende molti più farmaci, essendo sopravvissuto a questi eventi acuti riesce a sopravvivere per più tempo, e quindi ha la possibilità anche di avere altre patologie concomitanti con altri farmaci che si rendono necessari. Però diciamo che questa complessità purtroppo non si verifica solamente nell'ambito di un paziente individuale, c'è anche una differenza tra paziente e paziente. Noi invecchiamo in una maniera estremamente individuale, quindi non possiamo parlare di soggetti anziani, perché se tu prendi 1000 soggetti anziani c'è una variabilità interindividuale nel numero delle malattie che hanno, nella loro fragilità, nella loro indipendenza, nella loro educazione, nella loro capacità cognitiva e nella loro capacità di svolgere le attività quotidiane, per cui c'è una eterogeneicità intrinseca nella popolazione geriatrica che fa in modo che questa popolazione sia una popolazione estremamente complessa da diagnosticare e da seguire clinicamente.
Quindi veniamo alla complessità di questi pazienti più anziani, uno dei tuoi campi di specializzazione appunto la geriatria. Quali sono i vantaggi nell'utilizzo di intelligenza artificiale, in particolare nella medicina per gli anziani, e un po' ad affrontare questa particolare complessità di questa categoria di individui molto differenti, come ci spiegavi, l'uno dall'altro?
Il problema della popolazione anziana è che è una popolazione che prende tantissimi farmaci, però questi farmaci sono stati testati prima di essere introdotti nel mercato in Australia e in tutti i paesi del mondo su studi che sono stati condotti in pazienti molto più giovani e che non avevano questa complessità di comorbidità o di fragilità che hanno gli anziani. Per cui noi in realtà l'evidenza sull'utilizzo della maggior parte dei farmaci nella popolazione anziana non è stata mai derivata su questa popolazione, è stata derivata su soggetti che erano molto più sani, molto meno complessi e con una capacità cognitiva e funzionale molto differente agli utilizzatori nella pratica clinica geriatrica. Per cui in realtà noi sappiamo pochissimo dell'efficacia e della sicurezza di tantissimi farmaci nella popolazione anziana. Uno potrebbe dire, allora perché non si fanno degli studi rigorosi paragonando un nuovo farmaco con un farmaco vecchio oppure con un placebo nella popolazione anziana? Il problema è che le case farmaceutiche non hanno l'incentivo di fare questi trial randomizzati nella popolazione anziana, perché quando si sviluppa un farmaco, l'attuazione di un studio randomizzato prima che questo farmaco venga introdotto nel mercato richiede dei criteri di inclusione e di esclusione che sono estremamente draconiani e selettivi. Un tipico esempio è che molti studi pre-marketing utilizzano, per esempio, l'insufficienza renale come criterio di esclusione. Allora, se uno vede una popolazione di 80-85 anni, è lampante che più del 50% di questi soggetti, anche senza altre patologie concomitanti, comunque hanno un certo livello di insufficienza renale, quindi non potrebbero mai partecipare ad uno studio randomizzato. Se tu poi aggiungi tutte le altre complessità, le altre comorbidità, gli altri deficit cognitivi e funzionali di molti pazienti anziani, capisci subito che probabilmente nessuno di questi pazienti che tu vedi clinicamente sarebbe in grado di partecipare a questi studi randomizzati. Per cui, in assenza di un'evidenza così robusta, quali alternative abbiamo per vedere se un farmaco è efficace o sicuro o entrambi nella popolazione anziana? L'intelligenza artificiale ci fornisce questa opportunità, perché in realtà ci sono tantissime applicazioni, tantissimi algoritmi che l'intelligenza artificiale può fornire per il nostro beneficio e il beneficio dei nostri pazienti. Il problema è che uno deve sapere come utilizzare l'intelligenza artificiale e utilizzare il metodo giusto per la popolazione giusta. Però lasciamo questo aspetto tecnico in seconda parte in questo momento. Quello che l'intelligenza artificiale può fare è, se uno ha accesso ad un database con migliaia di pazienti, per esempio noi adesso con l'accessibilità alle cartelle elettroniche siamo in grado, soprattutto ad Adelaide, nello stato dell'Australia del Sud, di catturare elettronicamente tutte le informazioni cliniche, biochimiche, sociali, demografiche di tutti i pazienti ospedalizzati nei nostri ospedali pubblici dal 2018. Quindi, siccome tutto questo adesso è disponibile elettronicamente, nel Sud Australia adesso siamo in grado di catturare più di 18 bilioni di dati, che sono i dati che sono stati accumulati in questi anni ogni volta che un paziente veniva ospedalizzato. Allora, in assenza della possibilità di fare un trial randomizzato clinico in questi pazienti, quello che possiamo fare tramite l'intelligenza artificiale è utilizzare tutta questa informazione per vedere se ci sono dei segnali di efficacia oppure di tossicità tra farmaci specifici e magari delle caratteristiche del paziente, tipo per esempio un paziente che ha un degrado o lo sviluppo di una nuova malattia. Noi riusciamo a catturare questa cosa perché il paziente viene ammesso in ospedale, venendo ammessi in ospedale deve fornire un certo tipo di informazioni al personale medico ed infermieristico su altre medicine che prende, su altre patologie che ha. Tutto questo adesso viene catturato elettronicamente in questa piattaforma. L'intelligenza artificiale riesce a evidenziare la capacità di identificare delle associazioni tra farmaci specifici e caratteristiche specifiche di un paziente che non possono essere visibili utilizzando gli strumenti statistici tradizionali. Per cui adesso è possibile, utilizzando appunto queste tecniche di intelligenza artificiale, verificare se alcuni farmaci che vengono utilizzati ad ampia scala in questa popolazione sono effettivamente efficaci come in popolazioni molto più giovani, oppure se l'efficacia è limitata, assente, oppure c'è addirittura un effetto dannoso.
Ecco, per in cui, questo senso, sì. Professore, visto che si tratta di una innovazione degli anni più recenti e visto che lavori proprio in prima persona con la ricerca e con l'università in Sud Australia, nella tua esperienza hai già potuto vedere praticamente quali sono i risultati dell'introduzione di queste tecnologie o si tratta ancora di teoria?
Si tratta ancora di teoria e ci sono diversi motivi. Un motivo che penso sia fondamentale è la diffidenza del personale clinico verso l'intelligenza artificiale, nel senso che il clinico o comunque la persona che segue un paziente vuole vedere di per sé le caratteristiche del paziente, vuole vedere gli esami del sangue, vuole vedere la pressione arteriosa, vuole vedere le radiografie e con tutte queste informazioni può fare una decisione che ritiene sia nel migliore interesse del paziente. Quello che l'intelligenza artificiale fornisce è fa tutto il lavoro che dovrebbe fare un clinico e fornisce una raccomandazione. Questo il clinico lo vede in maniera molto sospettosa, nel senso che considerano l'intelligenza artificiale un tipo di black box, una scatola nera che assorbe un certo tipo di informazioni e ti fornisce il consiglio. Ecco, questo diciamo è, penso sia una barriera estremamente importante in questo momento, superare la diffidenza del personale sanitario nel ricevere questo tipo di raccomandazione. Un'altra barriera che esiste all'implementazione dell'intelligenza artificiale è che sì, nel Sud Australia siamo in grado di generare un tipo di informazioni che può portare a dei processi decisionali utilizzabili in campo clinico, però per esempio in altri stati dell'Australia o in altri continenti, in altri stati, questo tipo di piattaforma informatica non è disponibile e se anche fosse disponibile tu hai bisogno di un mantenimento della qualità dei dati nel corso degli anni, quindi hai bisogno di fondi a sufficienza affinché questi dataset vengano continuamente curati per non dare delle informazioni sbagliate, perché chiaramente tu l'ultima cosa di cui hai bisogno è di un algoritmo che è giusto per utilizzare delle informazioni che non sono corrette. Questo può portare a effetti di detrimento alla cura del paziente. Quindi quello che stiamo cercando di fare qua è cercare di utilizzare l'intelligenza artificiale inizialmente per dei quesiti che sono di semplice interpretazione anche nel clinico che segue un paziente geriatrico, quindi magari vedere dei farmaci o degli effetti collaterali e dare delle indicazioni magari legate a delle caratteristiche specifiche del paziente, quindi bisogna coinvolgere i clinici, bisogna coinvolgere il paziente anche nell'accettare questo tipo di decisioni, quindi c'è anche un lavoro molto diplomatico nello spiegare la robustezza, la veridicità di queste informazioni. Una volta che noi abbiamo raggiunto questo primo passo, allora possiamo guardare a utilizzi più complicati dell'intelligenza artificiale, come per esempio vedere, non so, il rischio di mortalità a 2, 3, 4, 5 anni e vedere se alcune decisioni riguardo all'utilizzo di alcuni farmaci possano essere modificate visto questa nuova informazione. Per cui penso che è colleghi che lavorano anche in altri continenti, anche in Europa, la pensano in maniera molto simile e bisogna cercare inizialmente di far accettare questo tipo di tecnologia in medici che hanno, diciamo così, un'idea molto diversa della medicina. E poi, una volta che si riesce a superare questa iniziale diffidenza, si lavora col medico o col paziente per irrobustire queste tecniche di intelligenza artificiale per concentrarsi su problemi molto più complessi, perché effettivamente, chiaramente il paziente geriatrico è complesso, però ci vorrà un po' di tempo per avere una progressiva utilizzazione e implementazione di queste tecnologie nella medicina moderna.
Senz'altro, e ovviamente, come ci spieghi, una sorta quasi di rivoluzione culturale anche nelle pratiche interne, che però apre a tantissime altre questioni etiche, di trasparenza, di gestione dei dati personali, che non staremo qui ad affrontare oggi. Una cosa a cui pensavo mentre raccontavi quanto, insomma, potrebbero essere fondamentali nel futuro queste tecnologie, è che gli anziani possono risultare più diffidenti, meno inclini a introdurre nella loro vita di tutti i giorni queste tecnologie rispetto ad altre fasce della popolazione. Questo anche rappresenta uno scoglio che state prendendo in considerazione?
Hai identificato un aspetto critico, però questo aspetto di criticità può essere anche un'opportunità per l'intelligenza artificiale. E ti faccio un esempio: ci sono stati due progetti, uno fatto nel Regno Unito e l'altro fatto in America circa 10 anni fa, in cui migliaia di pazienti e di persone si prendevano cura dei pazienti. Gli è stato proposto un questionario e gli è stato chiesto qual è la cosa di cui un paziente anziano si preoccupa di più. È stato molto interessante vedere che in entrambi i continenti la risposta è stata una sola: qual è l'aspetto in cui la maggior parte dei pazienti conta non è quello di sopravvivere, è quello di essere indipendenti, cioè quello di cui ha più paura un paziente anziano è non quello di morire necessariamente, ovviamente sì, però in maniera relativa il paziente anziano è molto più preoccupato di mantenere la propria indipendenza, per cui avendo degli algoritmi di intelligenza artificiale che includono anche il volere del paziente e le sue capacità attuali dal punto di vista funzionale e cognitivo, non possono che, come dicevi tu, aumentare la robustezza del messaggio che il paziente anziano può prendere in considerazione, perché non è solamente quello di prendere o non prendere un farmaco, bisogna vedere anche cosa vuole il paziente, quali sono le sue aspettative di vita e qual è la sua qualità di vita in questo momento. Questa complessità in realtà la possiamo rigirare non solo come una barriera, ma anche come un'opportunità per un utilizzo adeguato e ottimale di queste tecnologie in pazienti che sono comunque individuali, hanno la loro storia, le loro circostanze, i loro legami o mancanza di legami familiari e le loro prospettive di qualità di vita e di sopravvivenza.
Ecco, un'ultimissima domanda: ti occupi di farmacologia, tra le altre cose, le stime dei costi per lo sviluppo di un nuovo farmaco, come scrivi in un articolo, vanno da 314 milioni di dollari a oltre 2 miliardi di dollari. Cosa significherebbe in termini di costi e risparmi poter usare estensivamente l'intelligenza artificiale per lo sviluppo di nuovi medicinali?
Lo possiamo vedere in due livelli diversi. Il primo livello è che quello che sta succedendo negli ultimi 10-15 anni, abbiamo realizzato praticamente una cosa che non avremmo mai immaginato 30-40 anni fa. Abbiamo realizzato che sappiamo pochissimo dei farmaci che utilizziamo oggigiorno. Per esempio, ci sono dei farmaci, le statine, che riducono il colesterolo. Sì, questo lo sapevamo da quando le statine sono state introdotte nella pratica clinica e sono i farmaci più venduti a livello globale. Però abbiamo anche scoperto negli ultimi 30 anni che le statine proteggono dal rischio dell'infarto indipendentemente dalla riduzione del colesterolo. Questo vuol dire che le statine hanno degli effetti che sono ancora largamente sconosciuti, che sono cardioprotettivi. Allora, questa, diciamo, procedura, che in termini inglesi si chiama drug repurposing, si tratta di capire se alcuni farmaci che vengono utilizzati oggigiorno possono essere utilizzati per altre indicazioni per le quali non sono stati originalmente approvati per l'uso, e ce ne sono. C'è un farmaco che veniva utilizzato per la gotta, chiamato colchicina, che oggigiorno viene anche utilizzato per prevenire un nuovo infarto. in virtù dei suoi effetti antinfiammatori. Per cui quello che l'intelligenza artificiale può fare è, vedendo trends su centinaia di migliaia di pazienti anziani in Australia e anche in altri continenti, si può vedere se alcuni farmaci hanno un'associazione magari con degli endpoint che sono migliori oppure peggiori. Se sono migliori, allora uno può pensare che questo farmaco, che magari non veniva utilizzato per questa indicazione, per qualche motivo ha degli effetti benefici. Allora cosa si fa? Si fa che si va indietro nel laboratorio, si cerca di capire come mai questo farmaco ha questi effetti benefici che non sono stati precedentemente identificati, e quindi si può riposizionare questo farmaco anche per altre patologie. Per cui in realtà questo bypasserebbe tutti i processi di scoperta e di sviluppo di nuovi farmaci, perché il farmaco è già disponibile a livello della popolazione, quindi non hai bisogno di scoprire la sua tossicità in animali o in altri studi preclinici. Si tratta di vedere se questo farmaco effettivamente può essere utilizzato per altre indicazioni, per cui ci sarebbero già dei risparmi notevolissimi. Chiaramente, se uno vuole andare a identificare dei nuovi farmaci, lo può fare magari anche prendendo spunto da farmaci che sono già disponibili, perché se un farmaco che magari viene utilizzato per l'asma con l'intelligenza artificiale si vede che nei nostri pazienti ad Adelaide ha anche un effetto benefico per esempio sulla funzione cognitiva, allora si può anche utilizzare questa molecola di questo farmaco e magari modificarla in laboratorio per vedere se si possono scoprire anche farmaci superiori a quello che è già disponibile. Per cui ci sono diversi livelli di applicabilità, alcuni che comporterebbero un risparmio consistente rispetto allo sviluppare nuovi farmaci, altri che magari porterebbero dei risparmi meno consistenti ma sicuramente più mirati riguardo alla popolazione di cui stiamo parlando.
E noi ringraziamo allora il professor Arduino Mangoni della Flinders University in South Australia e buon lavoro naturalmente.
Grazie mille di avermi invitato e buongiorno e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.